Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 27 settembre, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Migranti, il Papa dopo l'Angelus, avanti senza pregiudizi, non chiudere le porte alle loro speranze. Nella catechesi, il pensiero per una Chiesa che allontani la mentalità del nido, che chiude ed esclude. Elezioni in Germania, finisce l'era Merkel, SPD primo partito, incertezza sulla futura coalizione di governo, tensioni tra Serbia e Kosovo, allertate le forze armate. Sono le 8:37, buongiorno da Michele Raviar. Camminare insieme senza pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai credenti dopo l'Angelus in piazza San Pietro, in occasione della 107esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dedicata al tema Verso un noi sempre più grande. Ascoltiamo Salvatore Cernuzio.
Il cammino da proseguire è quello verso un noi sempre più grande, perciò dalla finestra del Palazzo Apostolico il Papa lancia un chiaro appello all'umanità intera, non solo quella credente.
Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno.
Ai presenti Francesco chiede, prima di lasciare Piazza San Pietro, di avvicinarsi al monumento Angela Wares, scultura in marmo nero inaugurata nel 2019 che raffigura un gruppo di migranti e rifugiati di oggi e di ieri.
Vi invito a avvicinarvi a quel monumento là e a soffermarvi sullo sguardo di quelle persone e cogliere in quello sguardo la speranza che oggi ha ogni migrante di ricominciare a vivere.
Con la stessa premura il Papa esprime vicinanza e solidarietà a coloro che sono stati colpiti dall'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La Palma, nelle Canarie. Oltre 6.100 le persone, tra cui 400 turisti, costretti all'evacuazione.
Preghiamo la Madonna venerata in quell'isola come Nostra Signora delle Nieves.
Rimaniamo sul tema delle migrazioni, con la difficile situazione dei profughi haitiani al confine tra Messico e Texas, con il premier di Haiti, Ariel Henry, che ieri alle Nazioni Unite ha ricordato le scioccanti immagini dei maltrattamenti dei migranti da parte degli agenti di frontiera statunitensi. Molti gli haitiani costretti a rientrare in patria, dove rischiano di essere rapiti da bande armate, come spiega Valentina Cardia, missionaria della comunità Papa Giovanni XXIII.
Qui come si fa in questo momento a accogliere centinaia e centinaia di haitiani ogni giorno, quando la situazione qua è già devastante e critica? L'alternativa è andare a trovare queste bande che hanno bisogno, perché loro hanno bisogno di soldati, di gente che si può muovere, gente disposta anche per pochi spiccioli a fare determinate cose. Quindi qui siamo arrivati a un livello dove si fanno i rapimenti anche per poca centinaia di euro. La nostra paura è che questo fenomeno migratorio, cioè questo rientro, generi da qui a pochi mesi un'ulteriore difficoltà nel paese. Veramente qui adesso tutti hanno armi e tutti possono fare quello che vogliono.
Cambiamo pagina, andiamo in Germania, dove si stanno ultimando gli scrutini per le elezioni parlamentari. I socialdemocratici sono il primo partito, battendo di poco i cristiano-democratici della cancelliera uscente Angela Merkel, in una competizione elettorale molto combattuta, ci riferisce Antonella Palermo.
Si preannuncia una svolta storica per la guida della più grande economia europea. Allunga la SPD nelle ultime proiezioni sul voto parlamentare tedesco. Avrebbe ottenuto il 25,7%, CDU e CSU si ferma invece al 24,1%, terzi verdi al 14,8%, poi liberali all'11,5%. Nessun partito vincente in una elezione nazionale in Germania aveva mai preso meno del 31% dei voti. Nonostante abbia ottenuto il suo peggior risultato di sempre in una competizione federale, il blocco dell'Unione ha detto che anch'esso raggiungerà i partiti più piccoli per discutere la formazione di governo. Per il candidato dei socialdemocratici Olaf Scholz, vice cancelliere uscente, ministro delle finanze, che ha tirato fuori il suo partito da una crisi lunga anni, il risultato è un mandato molto chiaro. I principali candidati, Scholz e Laschet, hanno dichiarato di volere una coalizione entro Natale.
Si è votato anche in Islanda. Inizialmente si pensava potesse essere la prima volta di un Parlamento europeo a maggioranza femminile, ma dopo un riconteggio dei voti in una delle 6 circoscrizioni dell'isola, 3 donne hanno perso il seggio che pensavano di aver ottenuto. Le donne elette ora sono 30 su 63 parlamentari, pari al 47,6%. E cresce la tensione al confine tra Serbia e Kosovo per la cosiddetta guerra delle targhe. Belgrado ha messo in stato di allerta le forze alla frontiera dopo che Pristina ha schierato le forze speciali di polizia Serbia per fronteggiare le manifestazioni dei cittadini serbi che rifiutano l'autorità del Kosovo. La NATO e l'Unione Europea invitano le parti alla distensione e al dialogo. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Tutto è cominciato quando il governo del Kosovo, che si è dichiarato indipendente dalla Serbia nel 2008, ma non è riconosciuto da Belgrado, Mosca, Pechino e altri paesi delle Nazioni Unite, ha stabilito che i veicoli provenienti dalla Serbia per entrare nel suo territorio devono essere registrati con targhe provvisorie valide 60 giorni con l'emblema KS. Belgrado già dal 2008 impone ai veicoli kosovari di esporre targhe serbe per poter circolare. Pristina giustifica l'invio delle forze di polizia nelle cittadine di Jarinje e Brnjak perché gruppi di cittadini armati della minoranza serbo kosovara hanno aggredito automobilisti con targa del Kosovo, dato fuoco a uffici del registro automobilistico dove vengono distribuite le targhe e bloccato le due principali strade del paese. Ieri caccia dell'aviazione serba hanno sorvolato la frontiera. Erano anni che la tensione tra i due paesi non cresceva a questi livelli. Il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Borrell, ha esortato ieri sera Serbia e Kosovo a calmare le tensioni, ritirando immediatamente le unità speciali di polizia e smantellando i blocchi stradali. Qualsiasi ulteriore provocazione, ha detto, è inaccettabile.
In Afghanistan, ora dove i talebani hanno appreso i corpi di 4 sospetti rapitori a delle gru dopo averli uccisi in uno scontro a fuoco nella città di Herat. La motivazione è dare un esempio, ha detto un alto funzionario. Intanto vietati ai barbieri in diverse province di tagliare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica. I trasgressori saranno puniti. Torniamo in Europa. Con il 77% dei sirii abitanti della Repubblica di San Marino hanno approvato il referendum sulla depenalizzazione dell'aborto. La Chiesa si era detta decisamente contraria, con il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Turazzi, che aveva ribadito come ogni uomo abbia diritto a vivere. E si è conclusa ieri con la messa in San Giovanni in Laterano la plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa nel 50° di fondazione dell'istituzione. Ha celebrato il neo presidente del CCE, Gintaras Linas Grusas, arcivescovo di Vilnius. Ad affiancarlo come vicepresidenti il vescovo Laszlo Nemeth e il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Comece. Giancarlo Lavella ha intervistato quest'ultimo sul ruolo oggi del CCE.
Possiamo guardare questi 50 anni con profonda gratitudine e poi guardare anche come noi dobbiamo camminare verso l'avvenire. Ci aspetta un sinodo continentale. Vediamo che abbiamo conferenze episcopali molto forti. Io penso che è veramente bisogno di avere una piattaforma dove i vescovi possono incontrarsi per parlare tra di loro, per essere aperti a cose nuove che vengono dai paesi vicini, perché altrimenti avremo delle chiese nazionali molto chiuse. E penso anche che il cammino sinodale sia un'opportunità per ritrovarci come sorelle e fratelli in Europa.
Quindi insieme chiese grandi, come lei ha detto, ma sì, chiese anche piccole, piccole, all'insegna della Fratelli Tutti.
Sì, penso che con la Fratelli Tutti il Papa ci ha dato uno strumento che veramente ci serve per camminare nell'avvenire.
In conclusione, la catechesi dell'Angelus di ieri, una chiesa che accoglie e non dei primi della classe, perché lo Spirito Santo vuole apertura, comunità, dove ci sia posto per tutti. Così Papa Francesco ha ricordato che è necessario abbandonare la mentalità del nido. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Chiudersi, dividersi, escludere e giudicare. Il Papa all'Angelus mette in guardia dalla tentazione presente nel mondo e nella Chiesa di creare gruppi che credono di detenere la verità. Guardando gli apostoli che impedirono ad un uomo di scacciare i demoni pur avendone le capacità, Gesù, spiega il Papa, li invita a non ostacolare chi si adopera per il bene.
Ogni chiusura, infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi. E questo, lo sappiamo, è la radice di tanti mali nella storia. Dell'assolutismo che spesso ha generato dittature e di tante violenze nei confronti di chi è diverso.
Occorre, sottolinea Francesco, vigilare anche sulla chiusura nella Chiesa, non sentirsi primi della classe, non esibire la patente di credenti.
Che Dio ci preservi dalla mentalità del nido, quella mentalità di custodirci gelosamente nel piccolo gruppo che si ritiene buono.
Tutto ciò, aggiunge il Papa, rischia di fare delle comunità cristiane dei luoghi di separazione e non di comunione. Lo Spirito Santo non vuole chiusure, vuole aperture, comunità accoglienti, dove ci sia posto per tutti.
È tutto per questa edizione. Namanio Scattoni in regia e Michele Raviare in studio. Grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.